Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Massimiliano D'Angelo in console e in regia, da parte di Maria Serena Tullio ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento che quest'oggi si occuperà di due argomenti differenti ma che ci portano entrambi nel continente africano. A fine trasmissione cercheremo di fare il punto della situazione nei tanti paesi, in particolare l'Uganda, colpiti dalle alluvioni dei giorni e delle settimane scorse, ma la prima parte, la parte principale della trasmissione è dedicata interamente ad un arcipelago di 10 isole, di cui una disabitata, come mi ha fatto notare la nostra ospite che è qui al mio fianco. Parleremo di Capo Verde, lo facciamo in particolare perché leghiamo l'argomento di oggi a qualche modo i festeggiamenti che si stanno tenendo proprio in questi giorni a Torino e che avranno un culmine sabato prossimo 29 settembre al Monte dei Cappuccini di Torino per tutta la giornata, dove sarà possibile prendere visione e contattare proprio, prendere contatto con l'associazione missionaria Solidarietà e Sviluppo, che è un'organizzazione no profit che affianca i frati cappuccini piemontesi e nelle numerose iniziative che loro hanno all'estero, in particolare a Capo Verde, un'associazione che è nata dalla volontà di padre Ottavio Fasano nel 2000, padre Ottavio Fasano che naturalmente è qui in Italia proprio in questi giorni, ma che conosce ben prima dell'anno 2000 l'arcipelago Capo Verde. Però questa è l'introduzione, noi abbiamo il piacere di avere proprio in diretta telefonica padre Ottavio Fasano. Buongiorno padre Ottavio.
Buona giornata a lei.
Allora, grazie.
Buona giornata agli ascoltatori.
Grazie a lei. So che sono giorni estremamente intensi. Ricordavo che appunto ormai dal 20 settembre e fino al 2 ottobre ci saranno varie iniziative legate proprio all'Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo. Il culmine, come ho appena detto, il 29 settembre, 60 anni in Capo Verde. Ecco, questo per dare un termine cronologico. Di questi 60, padre Ottavio, lei che comunque ha una voce ben dinamica e attiva, lei ne ha già fatti quanti di questi 60 anni in Capo Verde, padre Ottavio?
42, la prima volta che ho messo piede in Capo Verde, nelle isole e sulle isole, è stato 1965. Penso molti ascoltatori forse non sono ancora nati, però l'esperienza capoverdiana ha cambiato profondamente la mia vita.
Ecco, tra l'altro, padre Ottavio, giusto per poi ne parleremo proprio anche qui in studio successivamente, ecco, lei è arrivato circa 10 anni prima proprio dell'indipendenza del Capo Verde, quindi ha potuto anche osservare i cambiamenti. Ecco, una prima domanda proprio a padre Ottavio è questa: se dovesse fare una differenza, ecco, dal Capo Verde che lei ha conosciuto arrivandoci nel 1965 e quella di oggi, del 2007, che cosa direbbe?
Conoscerei più il Capo Verde del 1965. È una cosa che mi ha colpito profondamente l'indipendenza e il percorso, il cammino che ho fatto con questa popolazione molto aperta, molto intelligente, e direi oggi Capo Verde è irriconoscibile sia dall'arrivo dei missionari nel 1947 sia del mio arrivo nel 65. Oggi Capo Verde è un paese democratico, un paese che si colloca in dialogo con l'Africa ma anche in dialogo con l'Europa. È un paese che, secondo me, ecco, questa è la mia esperienza, la mia sensibilità, penso sia uno dei paesi più democratici dell'Africa e paesi che abbiano, direi, nei prossimi decenni un futuro vero di sviluppo e di presenza a livello internazionale.
Ecco, questo è molto importante da ascoltare, perché spesso ci si collega per parlare di Africa sempre in termini drammatici, sia per motivi naturali ma anche per motivi diciamo di situazione politica o di mancanza di democraticità. Quindi in questo senso di democrazia, in questo senso le parole di padre Ottavio sono importanti per far capire che l'Africa sono tante Afriche. Ecco, questo è il concetto.
È
padre Ottavio, due parole o qualcosa di più proprio invece sull'associazione missionaria Solidarietà e Sviluppo. Voi siete presenti come Cappuccini da 60 anni, lei da 42 a Capo Verde. L'associazione è nata però solo nel 2000, ecco, perché allora farla nascere, qual è stata la motivazione principale e che cosa fate particolarmente a livello di progetti?
L'associazione Missionario Solidarietà e Sviluppo è nata a conseguenza di una lunga riflessione da parte dei missionari, da parte del Centro Missioni Estere dei Cappuccini qua di Torino, che la missione, e penso segue al Concilio Vaticano II, la missione oggi non è più possibile semplicemente vissuta, fatta, organizzata dai frati cappuccini, dalle suore oppure dal missionario, ma oggi per essere missionari bisogna essere insieme, religiosi e laici insieme, religiosi che portano la forza, l'entusiasmo, la spinta evangelica e con loro i credenti, gli uomini di buona volontà che portano la loro professione, perché l'uomo va servito nella sua totalità. Non basta annunciargli l'amore di Dio, ma bisogna fargli vedere come l'amore di Dio si concretizza e come abbiamo tentato, stiamo tentando con un ospedale nell'isola di Fogo, con 32 esili sparsi su 7 isole dell'arcipelago, con oltre 2500 bambini. Stiamo lavorando, adesso sono in macchina con un carissimo amico che è sindaco di una cittadina dell'isola di Santiago, l'isola più popolata, lì la città di Santa Cruz con 32.000 abitanti, e con lui stiamo facendo un bellissimo lavoro, stiamo programmandolo, stiamo mettendo proprio le prime pietre di un grande lavoro, che è quello di intervenire con sulla donna e sul bambino, perché il problema della famiglia è un problema fondamentale in questa cittadina, e quindi vogliamo lavorare con le giovani madri, con i bambini di strada, i bambini nella strada, ma per generare un nuovo modo di far crescere questa popolazione attraverso non solo l'accoglienza, lo sport, ma la formazione professionale, e arrivare poi fra 4 anni a un consultorio familiare dove ci sarà la pediatria, ci sarà la ginecologia, ci sarà un accompagnamento anche psicologico, ci sarà un accompagnamento anche giuridico, proprio per aiutare le donne, le famiglie a crescere e ad avere una posizione più serena, più forte, più sicura, attraverso anche la possibilità di un lavoro.
Ecco, io questo è stato un perfetto quadro che ci ha appena fatto padre Ottavio Fasano. Voglio ricordare soprattutto, ecco, che in questi giorni, in particolare il 29 settembre, sabato, ma fino al 2 ottobre, chi si trovi nella zona di Torino potrà sicuramente, ecco, osservare sabato, in particolare al Monte dei Cappuccini, le attività, andare proprio a visionare le attività dell'Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo, di cui voglio anche dare il sito internet, le www.amses, che si scrive Ancona, Milano, Savona, Empoli, Savona.it, associazione fortemente voluta da padre Ottavio Fasano, che ci ha raccontato naturalmente in maniera sintetica di che cosa si occupa. Noi però, come siamo abituati a magari la trasmissione che va in onda ogni giovedì, ritorniamo spesso sugli argomenti che abbiamo toccato, anche per capire come si vanno evolvendo. Quindi io in qualche modo do già appuntamento a padre Ottavio Fasano, magari in collegamento con Capo Verde, per entrare più nello specifico di uno dei progetti che sta seguendo. E intanto, allora, tanti auguri a lei e a tutta l'associazione. Grazie. E a Capo Verde, a padre Ottavio Fasano. Grazie ancora.
Grazie.
Buona giornata.
Mostram que é dreto com menos dreto, China na feto e na malfeto, na tudo curvo na ladeira, mostrando caminho, guiando ritinho.
E questa musica, che forse molti avranno riconosciuto, la musica di Capoverde, è conosciuta in particolare con grazie a Cesaria Evora, e proviene da Ildo, cioè proviene dalla discoteca personale dell'ospite che abbiamo con noi in studio, e quindi a cui diamo immediatamente il benvenuto. Parliamo di Dulce Araújo Évora, che è, diciamo, il programma portoghese della Radio Vaticana, nonché presidente dell'Associazione Donne Capoverdiane in Italia, non è vero?
Esatto, Lucas. Allora, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie dell'invito a partecipare in questo programma.
Una voce evidentemente conosciuta alla gran parte degli ascoltatori di 105 Live e della Radio Vaticana. Allora, dicevo, ecco, per dar giustizia anche all'autore della canzone, della bella canzone, parliamo di Ildo Lobo, conversa con Deus, che significa, immagino, parla con Dio, no?
Sì, conversazione con Dio. Ildo Lobo non è l'autore della canzone, ma è l'interprete, e lui è una delle grandi voci capoverdiane che purtroppo è venuta a mancare circa un anno fa.
Ecco, ti ringrazio per la precisazione, quindi diciamo interprete, non autore, è scomparso un anno fa. Impariamo di più sulla musica capoverdiana, che non è solamente, anche se è bellissima naturalmente, la musica di Cesaria Évora. Io stesso la metto spesso nel palinsesto, ecco, nelle mie trasmissioni. Tra l'altro, ecco, Évora quindi è un nome abbastanza comune per quanto riguarda i capoverdiani. Tu stessa ti chiami Évora?
Sì, è un cognome molto diffuso.
Allora, entriamo, abbiamo parlato con padre Ottavio Fasano dei progetti, in particolare dell'Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo. Ne approfitto anche per dare un numero telefonico per chi volesse più informazioni: 0172 634881, 0172 634881, per quanto riguarda l'associazione. Però questo ci permette di aprire una piccola finestra, per quanto possibile nei pochi minuti a disposizione, su Capoverde. Ecco, allora, Capoverde è innanzitutto, quello posso già dire io, un arcipelago, l'ho già detto, di circa 10 isole a largo della costa senegalese. Dici però qualche cosa di più, che se tu dovessi in pochi minuti descrivere, ecco, il paese da cui tu provieni, di cui sei originaria, Dulce, che cosa sceglieresti per farci capire che cos'è Capoverde?
Capoverde è un arcipelago appartenente geograficamente al continente africano, ma culturalmente meticcia, perché la sua cultura, la sua popolazione nasce appunto dall'incrocio di popolazioni africane e europee, perché si dice che quando l'arcipelago è stato scoperto dai portoghesi e italiani genovesi nel 1462 non era popolata, e quindi è stata popolata poi con persone portate dall'Africa, purtroppo in condizioni di schiavitù, e da europei. Quindi noi siamo il frutto di questo incontro, scontro, che oggi vogliamo che sia un incontro, e vogliamo trarre il più possibile gli aspetti positivi di queste due ambiti culturali.
Tra l'altro, ecco, proprio anche padre Ottavio ricordava la sua esperienza e diceva che se dovesse descrivere proprio il Capoverde di oggi, è sicuramente uno dei paesi dove maggiore il senso di democrazia in senso positivo del continente africano, e questo certo non è poco. Ecco, non sono tanti i paesi dell'Africa lusofona, vale a dire, diciamo, dove c'è stata una presenza portoghese, evidentemente Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, ecco,
e Sao Tomé e Principe,
giustamente ce lo dimentichiamo sempre, e Capoverde. In particolare per Capoverde, anche per situarla storicamente, quando c'è stata l'indipendenza a Capoverde e quali sono stati poi i fenomeni immediatamente successivi che hanno portato all'indipendenza effettiva di Capoverde in assoluto?
Allora, Capoverde ha preso l'indipendenza dal Portogallo nel 1975, ma la lotta per l'indipendenza che abbiamo fatto insieme alla Guinea-Bissau era stata cominciata molti anni prima, e purtroppo abbiamo dovuto ricorrere alla guerra perché nonostante gli sforzi di dialogo del nostro leader Amílcar Cabral con il Portogallo, allora in Portogallo c'era la dittatura, quindi Salazar non ha voluto in nessun modo darci l'indipendenza, allora si è dovuto ricorrere alla guerra. Dopo l'indipendenza abbiamo avuto la fortuna di non avere altre guerre, di avere governi molto capaci che hanno portato il paese, nonostante la sua povertà in risorse naturali, noi diciamo la nostra più grande risorsa è quella umana, quindi abbiamo avuto governi che hanno saputo gestire le poche risorse che avevamo da aiuti esterni e dalla rimessa degli immigranti, e quindi il paese è arrivato oggi a un grado di sviluppo molto importante, tant'è vero che le Nazioni Unite hanno chiesto a Capo Verde di passare da paese sottosviluppato a paese di sviluppo medio, e questo sarà nei prossimi mesi.
Infatti è stato uno dei primissimi paesi, che era soltanto il Botswana poco prima del Capo Verde. Questo anche è un indice importante. Tornando alla storia, diciamo, nel 1980 c'è stato un colpo di Stato in Guinea-Bissau. Da quel momento c'è stata una separazione dal livello politico dello sviluppo storico dei due paesi, però, quindi chiaramente Capo Verde indipendente anche rispetto alla Guinea-Bissau, però i rapporti oggi tra Capo Verde e Guinea-Bissau come sono?
Sono buone, per un po' far capire al nostro ascoltatore, in pochi minuti, bisogna dire che il leader dell'indipendenza di Capo Verde, Amilcar Cabral, era figlio di capoverdiani, però è nato in Guinea-Bissau, quindi aveva questi due paesi a cuore, e poi ha creato l'unità, e questa è una peculiarità, un partito unico per i due paesi, il PAIGC, che era partito appunto africano per l'indipendenza della Guinea e del Capo Verde, hanno fatto la lotta insieme, e lui questa unità la fondamentava nelle radici storiche comune delle popolazioni di Capo Verde e da Guinea-Bissau, che avevano molte di comune, ma anche la colonizzazione eccetera, quindi ha voluto cogliere tutti questi elementi per creare l'unità e la forza tra questi due paesi. Però purtroppo dopo l'indipendenza nell'80 c'è stato un colpo di Stato in Guinea-Bissau, e da lì si è rotto l'unione, e quindi i due paesi sono andati ognuno per conto loro, però oggi lavorano insieme, collaborano in molti aspetti, anche perché facciamo parte della CEDEAO, che è la comunità economica per lo sviluppo dell'Africa occidentale, di cui ci sono tantissimi altri membri, tutta l'Africa occidentale, ma Guinea e Capo Verde appunto sono membri, quindi collaborano anche in questo aspetto.
Complimenti Duzza, perché in pochissimo tempo è riuscita a darci un quadro esauriente di questo aspetto, che naturalmente meriterebbe molto più tempo, ma insomma sappiamo come va in radio, quindi anche qui ci saranno sicuramente anche altre occasioni. Una cosa di cui è importante parlare, ecco, non è facile, cioè sembra che le cose vanno per fortuna piuttosto bene in Capo Verde, però la situazione anche a livello di, per esempio, la siccità è sempre stato un grosso problema, no? La siccità per Capo Verde.
Sì, è sempre stato un grosso problema, perché noi siamo nella fascia del Sahel, quindi dove c'è la desertificazione, e poi perché quando si dice che quando i portoghesi sono arrivati in Capo Verde nel 1400 c'erano tanti valli verdi e zone verdi, però poi c'è stato un disboscamento un po' irrazionale, questo non ha fatto che aggravare la situazione. Questa siccità ha portato a dei periodi di fame che ha fatto morire molta gente a Capo Verde, poi la popolazione ha dovuto emigrare perché non c'era una politica da parte del colonizzatore per aiutare il paese, quindi ecco qui che mi trovo come tanti altri miei connazionali fuori dal paese, 2/3 della popolazione capoverdiana si trova all'estero.
Una, diciamo, ecco, la parte c'è molto turismo a Capo Verde. Quali sono le entrate principali di Capo Verde?
Sì, bisogna dire che nel 91 poi c'è stato il cambiamento dal partito unico al multipartitarismo, si è instaurato quello che chiamiamo oggi la democrazia, che sta progredendo, c'è molto turismo e gli italiani sono al primo posto come turisti e anche come investimento nel settore turistico.
E diciamo, già sentiamo questa musica che subito ci porta un po' un'atmosfera malinconica per chiudere questo appuntamento con Duzza, che reitereremo perché è molto interessante parlare con lei di Capo Verde. Ecco, questa saudade, questa malinconia, questa nostalgia, insomma, è veramente qualche cosa che è parte integrante di Capo Verde?
Sì, è parte integrante perché proprio questa canzone parla del mare, il mare che ci porta, noi siamo circondate dal mare perché siamo un arcipelago, e il mare anche come porta di uscita per il resto del mondo e l'immigrazione, quindi questa canzone parla, per esempio, è un musicista famoso, Beleza, e lui sta in Portogallo e dice al Tejo, al fiume Tago che attraversa Lisbona: io do un bacio alle tue acque cristalline perché tu lo porti al mare e il mare lo porti al mio paese, e il mio paese è quello che nell'oceano sembra un bambino, il più piccolo, eccetera eccetera. Quindi è una
interpretata
canzone bellissima.
Da Celina Pereira.
Da Celina Pereira, che lo canta in questo CD con un cantante portoghese, che lui canta in creole e Celina in portoghese, quindi hanno scambiato.
E allora, viva Capo Verde, non so, non spero che anche i nostri ascoltatori avranno le stesse sensazioni sentendo la musica e anche avendo ascoltato Dulce Araújo Évora, che ci ha parlato di Capoverde. Io già la rinvito perché è troppo bello parlare con lei. Intanto però ti ringrazio per averci dato una piccola finestra, come detto, da proseguire. Grazie ancora, Dulce.
Grazie a te, Lucas.
Na boca de menina, deixa-me dar um beijo, botejo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade.
Dispiace quasi, diciamo, far sfumare questa bella musica interpretata da Celina Pereira di Capoverde. Come detto, anche se in una piccola finestra, vogliamo comunque fare un punto della situazione per quanto riguarda invece paesi che stanno vivendo situazioni molto difficili per le alluvioni che, come sapete, hanno colpito molti paesi, in particolare l'Uganda. Parleremo dell'Uganda, ma non solo: Burkina Faso, Djibouti, Etiopia, Mauritania, Ghana, Nigeria, Mali. Sono molti paesi. Per dire, la FAO, l'organizzazione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione, ha stimato che saranno necessari all'incirca 12 milioni di dollari per assistere le comunità agricole danneggiate dalle alluvioni nell'Africa orientale e occidentali. Noi però abbiamo in collegamento diretto telefonico la responsabile per l'Uganda e per il Sudan di AMREF, associazione che è stata spesso ospite da noi, Paola Magni. Allora, innanzitutto buongiorno Paola Magni e grazie per essere con noi quest'oggi a parlarci di Uganda.
Buongiorno a voi e grazie per ospitarci, darci spazio.
Il minimo, naturalmente il tempo è relativamente ampio,
sì,
però
sì.
Sappiamo che, cioè proprio anche da quanto avete comunicato voi, in Uganda le alluvioni hanno colpito oltre 300.000 persone proprio alla vigilia dei raccolti, con distruzione di case, scuole, edifici, strade e latrine. E però sottolineate una cosa importante, perché già questo è una cosa che chiaramente colpisce e deve colpire, però ecco, il peggio deve ancora arrivare. Che cosa si intende con questo?
Sì, purtroppo l'emergenza attuale in Uganda è realmente drammatica, tanto per ricollegarmi alla cifra che nominava prima relativa alla FAO, l'appello che è stato lanciato per un'assistenza d'urgenza ha un valore di 41 milioni di dollari, proprio per un'assistenza di emergenza ed urgenza alla situazione in Uganda, che è drammatica proprio dovuta a queste alluvioni molto, molto pesanti, che hanno distrutto la parte est, nord e centrale dell'Uganda. E il problema è proprio quello del fatto che non solo la situazione attuale sta subendo delle conseguenze drastiche dovute alle alluvioni momentanee, ma si prevede un peggioramento delle condizioni climatiche e quindi un continuare della pioggia e degli effetti a lungo termine molto negativi di queste alluvioni. E questa è la cosa peggiore: l'emergenza non è momentanea,
certo,
ma avrà degli effetti di lungo termine,
tra l'altro,
a partire dalle questioni di alimentazione.
Ecco. No, prego, prego, continui, perché...
Sì, dicevo che il governo stima che 1.700.000 persone avranno problemi di alimentazione nei prossimi mesi, anche perché il raccolto è andato perso e soprattutto non è stato possibile la fase di semina, e quindi si prevede che il primo raccolto disponibile sarà a febbraio del 2008.
Tra l'altro si temono epidemie di colera e di malaria.
Sì, perché in realtà gli effetti non sono soltanto legati all'alimentazione, ma sono molto legati a un discorso sanitario, per cui si temono proprio queste epidemie di colera e di malaria e tutte le malattie legate all'acqua, proprio perché tutte le fonti d'acqua, dai pozzi alle springs, non mi viene in mente, le sorgenti
certo,
d'acqua sono state contaminate oppure sono state distrutte, per cui il problema legato all'acqua in una situazione già drammaticamente colpita dalla guerra civile. Sappiamo che il nord Uganda è colpito da una guerra di 20 anni, la popolazione vive nei campi profughi, per cui questa situazione attuale sta rendendo la vita dei nord ugandesi ancora più difficile.
E anche per questo ci associamo all'appello proprio che il direttore di AMREF, Francesco Aureli, ha fatto, cioè l'Uganda ha bisogno di aiuto, non commettiamo ancora una volta l'errore di abbandonare l'Africa. Allora io voglio ricordare il conto corrente postale presso cui chi vuole può inviare degli aiuti ad AMREF in Uganda. Il numero è il 350-23001, 350-23001, con causale emergenza alluvioni. Per saperne di più il sito è www.amref.it. Io ringrazio moltissimo questa musica, diciamo, ben augurante, speriamo non retorica, Louis Armstrong. Io ringrazio moltissimo Paola Magno, responsabile AMREF per Uganda e Sudan. Ci risentiremo anche
grazie
con lei.
A voi.
E intanto grazie.
Arrivederci, grazie.
A me il tempo per salutarvi, ricordarvi che la puntata la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Sto proprio in chiusura, ringrazio ancora Dulce Araujo Evora per averci parlato di Capo Verde e per quanto riguarda me, Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.